Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E la 15ª giornata di Serie A è stata caratterizzata da una vera e propria inondazione di gol. 6 le reti inflitte dall'Inter al Crotone, 5 quelle che invece i bergamaschi dell'Atalanta hanno segnato contro il Sassuolo, 4 i gol del Napoli contro il Cagliari, mentre sono state solamente, si fa per dire, 3 le reti segnate dal Torino contro il Parma. E per parlarci di questa 15ª giornata di campionato piena di gol, gole di emozioni, noi andiamo a collegarci con i nostri studi di Melbourne, dove dovrebbe essere entrato il nostro Dario Castaldo. Buongiorno, Dario.
Sono entrato.
Oh, buongiorno, bene, sono contento.
A te, Federico, lo so, e soprattutto ai nostri ascoltatori. Sì, parliamo di inondazioni, valanghe, terremoti, disastri naturali, come preferisci. Intanto appena segnato l'Udinese, ma la partita dell'Allianz Stadium è praticamente conclusa. Allora, vediamo intanto i risultati maturati in questa prima giornata di calcio del 2021 in Serie A. Inter Crotone 6-2, Atalanta Sassuolo 5-1, a Cagliari Napoli batte Cagliari 4-1, Fiorentina Bologna 0-0, Genoa Lazio 1-1, a Parma Torino batte Parma 3-0, Roma Sampdoria 1-0, alla Spezia Verona batte Spezia 1-0, a Benevento vittoria del Milan contro le streghe di Pippo Inzaghi per 2-0, mentre, come detto, siamo nei minuti di recupero, la Juventus è avanti per 3-1 contro l'Udinese, toccando ferro, legno, tutto ciò che si vuole, per scontato il risultato della partita di Torino. In classifica guida il Milan con 37 punti, davanti all'Inter con 36, poi Roma 30, Napoli 28, Juventus 27, Sassuolo 26, Atalanta 25, Verona 23, Lazio 22, Benevento 18, Sampdoria 17, Bologna 16 punti, a 15 Udinese e Fiorentina, a 14 punti il Cagliari, a 12 il Parma, a quota 11 punti un terzetto Torino, Spezia e Genoa, chiude il Crotone con 9 punti. Va detto che ci sono 4 squadre con una partita in meno, sono Napoli, Juventus, Atalanta, Udinese, e che nel corso di questa settimana ci sarà poi il turno numero 16 della Serie A.
Dario, cominciamo dall'analisi delle due partite delle milanesi, che continuano a fare l'andatura. Il Milan è andato infatti a vincere in trasferta nonostante l'inferiorità numerica.
Sì, il Milan ha battuto il Benevento per 2-0, mantenendo così sia il primo posto della classifica della Serie A sia l'imbattibilità stagionale. Sono state decisive per la squadra di Pioli le reti di Franchessi su calcio di rigore al 15esimo del primo tempo e poi di Leon al 4° minuto della ripresa, quando il 21enne portoghese si è fiondato su un pallone vagante, come si dice, ha anticipato il portiere del Benevento Montipò in uscita e lo ha beffato con un pallonetto delizioso, che poi Leão ha commentato così al microfono di Sky quando gli hanno chiesto se fosse il suo gol più bello di sempre.
Sì, è uno dei più belli gol della mia carriera, ma penso che la cosa più importante è la vittoria, perché abbiamo preso un giocatore espulso e dopo, senza un giocatore così, la partita più difficile, abbiamo lottato e soffritto. Penso che la vittoria è meritata.
Questo era Rafael Leão, 21enne portoghese, attaccante del Milan, autore del gol del 2-0 nel successo della squadra di Pioli al Ciro Vigorito. Intanto la Juventus ha segnato il quarto gol contro l'Udinese. Insomma, comincia nel migliore dei modi il 2021 per il Milan, che, come detto, ha giocato per circa un'ora in inferiorità numerica per il cartellino rosso sventolato ai danni di Tonali, che è stato autore di una brutta entrata, un'entrata dura comunque su Ionita. A quel punto Pioli ha sostituito un centrocampista leggero, un fantasista come Brahim Diaz, con uno più di sostanza come Krunic, ha abbassato il baricentro e, come detto, grazie al raddoppio di Leão si è confermato anche alla guida di una macchina da trasferta, perché in questo campionato il Milan finora ha ottenuto 7 vittorie e un pareggio, lontano da San Siro. A proposito di numeri, statistiche e soprattutto prospettive, insomma, il Milan si conferma davanti a tutti e inevitabilmente hanno chiesto in conferenza stampa a Stefano Pioli se questo 2021 si preannunci come un'altra annata ricca di soddisfazioni. Ascoltiamo come ha risposto.
Ricca di grandissime difficoltà sicure, di grandissimi, anche di grandissimi stimoli, di grandissime motivazioni, Ma credo che la nostra forza sia sempre stata quella di preparare al meglio la prossima partita e di giocarla al massimo. Le pressioni ce le mettiamo da soli, non ce le mette la classifica, ce le mettiamo da soli perché pretendiamo tanto, perché siamo diventati ambiziosi, perché vogliamo vincere le partite e poi dopo i conti si faranno molto più avanti. Adesso non è nemmeno finito il girone d'andata, ci sono sette squadre in Italia fortissime, noi siamo dentro quelle e proveremo a fare del nostro meglio fino alla fine.
Sempre profilo basso da parte dell'allenatore parmense del Milan, Stefano Pioli. Milan che è passato, come detto, in trasferta per 2-0 a Benevento, nonostante abbia giocato oltre un'ora in 10 uomini. I padroni di casa hanno lì costretto Donnarumma agli straordinari, prima su Letizia, poi su Roberto Insigne, fratello del capitano del Napoli Lorenzo, e proprio il portierino del Milan è stato indicato dall'allenatore del Benevento, Pippo Inzaghi, come una delle chiavi della capolista. Ascoltiamolo.
Penso che la differenza l'abbia fatta, secondo me, il portiere più forte d'Europa. Veramente dà una sensazione incredibile, sembra che è impossibile fargli gol. Poi noi dovevamo essere più bravi, perché questa partita in parte mi ha ricordato Sassuolo, dove abbiamo creato tantissimo, e in quei frangenti dobbiamo trovare con più cattiveria la porta, però cresceremo.
Queste dunque le parole di Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento.
Il Milan ha così risposto sul campo ai cugini nerazzurri, che nel pomeriggio avevano segnato 6 gol al Crotone, portandosi momentaneamente in testa al campionato.
Sì, dicevi della granuola di gol, della valanga di reti di questo
inondazione.
Diciamo che in realtà delle 33 reti, che su 10 partite comunque sono poco più di 3 gol a partita, ben 24 sono state segnate in 4 partite. Di queste 8 sono uscite dalla sfida di San Siro tra Inter e Crotone. Di queste 3 le ha segnate Lautaro Martinez. Comunque 8ª vittoria consecutiva per la squadra di Antonio Conte, che inizia il 21 con una vittoria roboante. 6 gol al Crotone, strascinata la squadra dal Toro, che ha segnato la prima tripletta con la maglia nerazzurra. E allora Lautaro Martinez, che si era sbloccato poco prima di Natale al Bentegodi, tornando a segnare contro il Verona dopo un lungo digiuno, ha poi così commentato ai microfoni di Sky quando si è presentato a caldo, ancora con il pallone sotto il braccio, da tradizione. Ha così sottolineato il suo sollievo per essere tornato a gol e anche dedicato così questa sua tripletta.
È molto bello, perché come ti ho detto prima di Capodanno a Verona, che mi mancava il gol, che lavoro per la squadra. Bueno, quando arriva questo, che fai 3 gol, che lavori per la squadra, è molto bello. E niente, se lo dico alla mia famiglia, ancora la mia figlia che sta per arrivare, Agustina, la mia fidanzata, che è sempre presente, e niente, a tutta la gente che è stato con me sempre.
Questa dunque la dedica di Lautaro Martinez dopo le 3 reti con le quali si è meritato anche ovviamente il titolo di migliore in campo contro il Crotone. In realtà non è stato proprio tutto dorato il pomeriggio dell'Inter, anzi alla fine anche Lukaku è dovuto uscire per una contrattura al quadricipite destro, che verrà valutata nelle prossime ore. Ricordiamo che la 16ª giornata di Serie A si disputa nel mercoledì italiano. L'Inter va a Genova contro la Samp, mentre il big match è quello attesissimo tra Milan e Juventus. Comunque, dicevamo del pomeriggio in realtà non proprio semplicissimo dell'Inter contro il Crotone, perché la partita era stata sbloccata dagli ospiti con un colpo di testa di Zanellato sull'1-0. Il Crotone ha avuto un'opportunità con Messias, sarebbe dunque potuto portare addirittura sul 2-0 la formazione calabrese, e invece l'Argentina ha trovato il pari su assist di Lukaku. Poi nella ripresa sul 2-2 la squadra nerazzurra ha dilagato con rete dello stesso attaccante belga, con il 5º gol in Serie A di Achraf Hakimi, il marocchino ex Real Madrid, che si è confermato uno degli investimenti più giustamente onerosi della società nerazzurra. Questo a differenza di Raja Nainggolan, che è tornato a Cagliari, di Eriksen, che è ufficialmente sul mercato, se vogliamo dello stesso Vidal, che contro il Crotone ha causato il rigore del momentaneo 2-2 e al quale poi in conferenza stampa ha tirato un po' le orecchie Antonio Conte. Ascoltiamolo.
Per quello che riguarda Arturo, ha margini di miglioramento importanti, deve sicuramente lavorare, testa bassa e pedalare, anche perché qua nessuno ha il posto assicurato. Lui deve dimostrare di meritare di giocare, deve sicuramente fare molto meglio di quello che sta facendo.
In questo modo Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha tirato le orecchie ad Arturo Vidal, centrocampista cileno, ex Juventus ed ex Barcellona, al termine della partita. Dicevamo del Crotone, che era passato in vantaggio, che aveva avuto anche l'opportunità per portarsi sul 2-0, aveva comunque chiuso in parità il primo tempo sul 2-2, insomma motivi di conforto e in parte di rimpianto per l'allenatore Giovanni Stroppa. Ascoltiamolo.
Beh, al di là dei se e dei ma, io potrei anche andare a prendere i primi 20 minuti del primo tempo, dove sicuramente la squadra poteva avere un risultato più rotondo.
Queste dunque le parole di Giovanni Stroppa, allenatore di Mulazzano, provincia di Lodi, a proposito di tecnici lombardi.
Ce l'hai sempre con i tecnici lombardi?
Sono tantissimi, sono. C'è Prandelli, che è di Orzinuovi, in provincia di Brescia. A proposito di bresciani, ce ne sono altri due o tre in giro.
Sai che sono i miei preferiti.
Lo so.
Senti, resta al terzo posto invece la Roma, che allo Stadio Olimpico è riuscita a superare la Sampdoria, guadagnando così 3 punti davvero importanti.
Sì, Roma che invece è allenata da un tecnico portoghese che però è nato in Mozambico, Paolo Fonseca, che sta facendo davvero buone cose con la formazione giallorossa, che ha il miglior ruolino della Serie A per quanto riguarda il rendimento interno, con 6 vittorie e 2 pareggi allo Stadio Olimpico. In questo caso contro la Sampdoria il risultato dice che la Roma, tra le prime della classe, è quella che ha faticato di più per ottenere i 3 punti. Sono stati comunque 3 punti molto meritati, perché la Roma ha concesso davvero soltanto un paio di tiri da fuori alla formazione blucerchiata. Ha trovato il gol della vittoria soltanto a metà ripresa, con una bella combinazione tra Rick Karsdorp e Edin Dzeko, che ha anticipato il difensore gambiano della Sampdoria Colli. E tra le note positive il fatto che appunto la Roma abbia mantenuto anche inviolata la porta. E allora al riguardo ascoltiamo il commento di un difensore della Roma, Gianluca Mancini, che parla del rapporto tra la concentrazione e il pubblico.
È un campionato strano, bisogna rimanere sempre concentrati, e poi anche l'assenza del pubblico coincide, perché con i tifosi all'Olimpico ti tengono alla concentrazione al massimo, ti spingano a fare il massimo. A volte è difficile mantenerla al massimo, però sappiamo che se la mettiamo al massimo, la concentrazione, siamo forti ed è difficile segnarci.
Insomma, questo era Gianluca Mancini, difensore della Roma, che in casa ha anche la miglior difesa della Serie A con 7 gol incassati, tanti quanti la Juventus, che però ha una partita in meno contro il Napoli. Mentre dall'altra parte ascoltiamo le parole, il commento dell'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri, noto tifoso giallorosso. Infatti il modo in cui sottolinea la bellezza del gol di Edin Dzeko un po' lo rivela, lo conferma.
Ma più che la fisicità è stato il genio di Dzeko. Perché solo lui sa tirar fuori cose incredibili, quell'anticipo su quel cross basso. Però ecco, c'è l'amarezza del risultato, ma c'è la soddisfazione della buona prestazione che abbiamo fatto contro una Roma che sta lottando per fare del suo meglio.
Voleva dire per lo scudetto un Claudio Ranieri, ma già si era un po' sbottonato troppo nei suoi sentimenti mai celati nei confronti della Roma. Questo era l'allenatore della Sampdoria, che è uscito sconfitto dall'Olimpico proprio contro i giallorossi per 1-0.
E anche il Napoli guadagna 3 punti che gli permettono di arrivare almeno temporaneamente al quarto posto in classifica, in attesa della fine di Juventus e Udinese. Dovrebbe essere finita in questo momento.
Sì, ed entrambe hanno vinto 4-1. Parliamo però del Napoli, che ha vinto a Cagliari, dove le prime 2 reti sono state entrambe molto belle ed entrambe segnate da Piotr Zielinski. Poi la partita si è messa in discesa, nonostante il pareggio momentaneo di João Pedro, questo perché il Cagliari è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di Lico Giannis. E poi nella metà ripresa è arrivato prima il primo gol in campionato del messicano Irving Lozano e poi il 4-1 su calcio di rigore del capitano Lorenzo Insigne. Ma a tenere banco in conferenza stampa c'è stata soprattutto la vicenda di Victor Osimhen, il giocatore, l'attaccante nigeriano ex Lille, che è risultato positivo al Covid. Questo perché è stato protagonista di una festa che era stata organizzata in suo onore per il suo 22esimo compleanno quando era all'estero, ed è stata probabilmente quella la causa scatenante che ha portato alla positività di Osimhen. Osimhen che poi si è scusato pubblicamente attraverso i social. La società partenopea ha deciso di non multarlo, ma in conferenza stampa hanno comunque chiesto un'opinione su tutta questa vicenda. Rino Gattuso, ascoltiamo.
Sì, Osimhen è facile, non c'è nessun problema. Osimhen è un problema, commesso un errore, ho già fatto sui social, ha scritto, ha chiesto scusa, e penso che in questo momento è giusto che lui bolle nel suo brodo, perché ha sbagliato, e quando uno sbaglia è giusto che ammette che ha sbagliato, e dopo se ne occuperà la società. Per noi Osimhen è un patrimonio e bisogna fargli capire che ha sbagliato, ma già ha capito, e metterlo in condizione di non fargli fare più errori. Sicuramente lo conosco molto bene, è uno che sia in campo che fuori è un ragazzo che si fa voler bene e ha commesso una grandissima ingenuità, e adesso sta a lui farsi perdonare e riuscire a dare una mano il più presto possibile alla squadra.
Questo Rino Gattuso che ha anche celebrato i suoi, dicendo che il Napoli è una squadra molto europea dal punto di vista del gioco. Come detto, i partenopei sono al quarto posto grazie al 4-1 a Cagliari e in attesa del recupero della sfida contro la Juventus, Juventus della quale parleremo a questo punto subito dopo la pausa.
Ore 8:53, noi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi con l'analisi delle partite di Serie A. In sintesi, Dario Castaldo, che cosa sta succedendo per la corsa all'Europa?
Allora, dicevamo della Juventus che ha battuto per 4-1 l'Udinese allo Stadium nel posticipo di questa 15ª giornata di Serie A, non perdendo dunque terreno dalle milanesi. L'uomo partita, tanto per cambiare, è stato Cristiano Ronaldo, che ha segnato il primo e il terzo gol e è stato anche assist in occasione del raddoppio di Federico Chiesa. In realtà la Juventus, che veniva dal KO interno contro la Fiorentina, è stata poco brillante fino al gol del vantaggio, che era stato favorito da un errore di Rodrigo De Paul, che in precedenza era stato protagonista di un gol annullato all'Udinese per un fallo di mano. Comunque alla fine ovviamente tre punti meritati per la formazione di Andrea Pirlo, che dovrà affrontare nel recupero il Napoli, ma la data della partita ancora non è stata confermata, perché c'è la Federcalcio che vorrebbe giocare a maggio. Ovviamente la Lega dice no, perché così facendo si falsa la regolarità del campionato e la classifica, sempre con questo asterisco. Sulle partite di Juventus e Napoli allo studio ci sono una serie di date, ma escluso al momento che si possa giocare tra 10 giorni, come inizialmente sembrava previsto. Per quanto riguarda le altre, sempre in zona Europa, continua la risalita dell'Atalanta, che ha battuto nettamente il Sassuolo con il punteggio di 5-1. Ha ammesso in conferenza stampa che la sua squadra è stata nettamente superiore, Giampiero Gasperini, allenatore degli Orobici.
Il Sassuolo è una squadra che era quarta in classifica con una serie di partite molto buone. L'Atalanta oggi è stato superiore di gran lunga, il risultato lo dice, ma al di là del risultato abbiamo fatto veramente tutto molto bene. Abbiamo creato tantissimo, abbiamo fatto il secondo gol solo nel finale del primo tempo, sì, questo è vero, però poi la squadra ha fatto una delle migliori prestazioni di sicuro.
È sicuramente il risultato è uno specchio di questa prestazione dell'Atalanta, che ha rifilato 5 gol al Sassuolo, 5 gol che secondo l'allenatore degli emiliani Roberto De Zerbi sono in parte conseguenza della forza dell'Atalanta, dall'altra proprio conseguenza dell'atteggiamento della sua squadra, che è sempre molto propositiva e dunque offre il fianco agli attacchi delle avversarie. Ma nei confronti dell'Atalanta c'è anche un gap fisico, che ha sottolineato De Zerbi.
Abbiamo giocato bene i primi 12 minuti fino al gol di Zapata, che viene dalla forza loro e dal gap che c'è tra le due squadre. Uno dei gap più grandi, che è l'aspetto fisico, è il duello. Ha vinto due rimpalli e gli è rimasta la palla giusta per calciare in porta. Dopodiché abbiamo sofferto la pressione loro, abbiamo sofferto le ripartenze loro, perché noi qua comunque siamo venuti a giocare con la nostra identità, sempre, perché ci ha pagato. La bilancia tra il vantaggio e lo svantaggio, la nostra identità è stata sempre un valore aggiunto per noi, e attraverso la nostra identità ci sono anche delle volte che la paghi. Questa è una delle volte che abbiamo pagato l'avere tanti giocatori tecnici, tanti giocatori brevilini, tanti giocatori che pesano la metà degli avversari, e si perde perché ci sta anche la sconfitta nel calcio.
Questo era Roberto De Zerbi, allenatore bresciano del Sassuolo, sconfitto 5-1 a Bergamo dall'Atalanta. Dicevamo della corsa verso l'Europa, si stacca leggermente la Lazio che pareggia a Marassi contro il Genoa e viene scavalcata all'ottavo posto dall'Hellas Verona. Per la Lazio, gol su calcio di rigore di Ciro Immobile nel primo tempo. Alla fine, ha detto Simone Inzaghi, allenatore dei biancocelesti, siamo delusi perché volevamo venire via dallo stadio Marassi con tutti e tre i punti.
Purtroppo il secondo tempo il Genova ha approcciato meglio la seconda frazione e noi non siamo stati bravi, insomma, a dover soffrire quei 10-12 minuti dove il Genova ci stava creando qualche problema. Abbiamo concesso un gol che assolutamente una squadra come la nostra non può concedere. Dobbiamo ripartire dall'approccio, dal primo tempo fatto, da come siamo stati in campo. Sicuramente andiamo via delusi perché volevamo i tre punti.
Una delle certezze della Serie A, Simone Inzaghi in conferenza stampa svociato. Dall'altra parte Davide Ballardini sta cambiando un po' questo Genoa che sta cominciando a ottenere punti importanti, in questo caso un punto, ma soprattutto la prestazione, quella che ha detto l'allenatore Ravennate del Grifone, lo ha confortato.
Sì, sono soddisfatto perché il Genoa ha fatto due partite da squadra, quindi questa è la soddisfazione più grande. Da squadra ha fatto una buona prestazione contro lo Spezia. Oggi penso che il Genoa abbia fatto ancora meglio, mi riferisco proprio all'essere squadra e alla qualità del gioco, quindi sono molto contento per le prestazioni.
Davide Ballardini, allenatore del Genoa. Questa giornata è stata caratterizzata anche dal ritorno al successo del Torino che non vinceva dal 5 novembre, in quel caso si impose in trasferta a Marassi contro il Genoa, di nuovo in trasferta, è arrivata la seconda vittoria stagionale per la formazione di Marco Giampaolo, che ha vinto al Tardini contro il Parma grazie alle reti di due difensori, Livoriano Singo e il napoletano Izzo, e al tempo scaduto il terzo gol invece di quello del bosniaco, centrocampista bosniaco Gojak, con due dei tre assist forniti da Capitan Belotti. Il Torino adesso per la prima volta dall'inizio del campionato sarebbe salvo, anche se comunque appaiato a quota 11 con Spezia e con Genoa, ma non ha mai dovuto far a meno dell'apporto del suo capitano Andrea Belotti, e proprio sul Gallo si è espresso in conferenza stampa Marco Giampaolo.
Ha lottato come un leone, è stato bravo, i difensori del Parma sono fisici anche, nell'uno contro uno sono bravi. Come sempre Andrea poi mette in campo sempre quelle che sono le qualità di attaccamento, di sacrificio, di spirito. Lui lo ha fatto, ma lo hanno fatto anche tutti gli altri.
Insomma, Andrea Belotti, detto il Gallo, che ha lottato come un leone, che ha trascinato anche a Parma il resto della squadra. Dunque Torino che sale, come detto, a quota 11 in classifica, mentre a questo punto rischia qualcosa Liverani, l'allenatore degli emiliani. La società sembra sul punto di richiamare l'allenatore dello scorso anno, delle ultime stagioni, cioè l'abruzzese D'Aversa.
Dario, il nostro tempo stringe, quindi in sintesi cos'è successo nelle altre partite?
Allora, diciamo che il Verona si conferma squadra da lato sinistro della classifica, addirittura va a vincere in trasferta alla Spezia contro la neopromossa, portandosi all'ottavo posto in classifica, scavalcando la Lazio. Vogliamo ascoltare al riguardo di questa sfida che è stata decisa da una rete di Zaccagna in un quarto d'ora dal termine, le parole dell'allenatore croato degli scaligeri Ivan Juric.
Queste sono quelle più belle perché è stata veramente tosta, sapevamo che loro sono una squadra che hanno messo tutto in difficoltà, penso che i ragazzi hanno fatto bene, giusto. Comunque ho visto passi in avanti a livello di gioco, anche se c'è tanto da migliorare secondo me, tanto, però alla fine bene, grandi.
Grandi, questo era il commento di Juric sulla prestazione del Verona che è andato a vincere a Spezia in una giornata ricca di gol. 0-0 nel derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna, con il Bologna che avrebbe meritato i tre punti, come ha sottolineato poi in conferenza stampa l'allenatore serbo Siniša Mihajlović.
Dal punto di vista difensivo abbiamo sofferto poco o niente, abbiamo giocato, abbiamo creato, abbiamo comandato noi il gioco. visto che comunque giochiamo contro una squadra che sulla carta è più forte di noi, che 10 giorni fa ha fatto 3 gol a Juve. Perciò, da una parte, come dice, sono contento di non aver subito gol, dall'altra parte mi dispiace perché meritavamo qualcosina in più.
Questa era Sinisa Mihajlović, allenatore del Bologna, uscito con qualche rammarico dal Franchi di Firenze dopo lo 0-0, che invece conforta in un certo modo Claudio Cesare Prandelli, l'allenatore della Fiorentina, al quale hanno chiesto se rispetto alla vittoria di Torino contro la Juventus prima della pausa invernale questa prestazione non dimostri un passo indietro della sua squadra. Tutto sommato l'allenatore dei Gigliati ha detto va bene continuare a far punti, va bene continuare a come detto mettere fieno in cascina.
Ma qui parliamo passo avanti, passo indietro, tutte le volte che non si fa un risultato pieno. Io penso che dare continuità di prestazioni oggi c'è stata. Chiaro che è mancato quel qualcosina in area di rigore, però ci siamo arrivati.
Questo era Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, dopo lo 0-0 in casa contro il Bologna. Prima parlavamo del fatto che Fabio Liverani è a rischio esonero dopo il KO interno della sua squadra contro il Torino. Altro allenatore che potrebbe essere a rischio è Eusebio Di Francesco, perché ha incassato 4 gol in casa contro il Napoli dopo averne presi 3 dalla Roma prima della pausa. Il Cagliari in questo momento è una striscia negativa che lo vede vincere addirittura dall'8 novembre la partita interna contro la Sampdoria. Allora hanno chiesto proprio in conferenza stampa a Eusebio Di Francesco se non rischi l'esonero. L'allenatore abruzzese dei Sardi se l'è un po' presa.
Di Francesco si sente a rischio esonero?
Di Francesco fa questo lavoro da una vita e sa benissimo che è il primo a essere giudicato, però questa domanda non mi piace come mi è stata posta, perché non si valuta a 360 gradi magari il lavoro che uno sta facendo e le difficoltà che ci sono oggi. Perché io mi sveglio la mattina e ho 3 positivi e non ho possibilità, il giorno prima ti fanno male 3 giocatori, sì che come allenatore mi voglio sentire in discussione, però è una domanda che non mi, si dice in Toscana, che non mi garba molto come è stata posta. Se volete vi rispondo in maniera un pochino più adeguata quando sarà, però è una domanda, come si può dire, del C puntini 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 dal mio punto di vista, posta in quel modo.
Chissà che cosa avrà voluto dire con una domanda del C puntini puntini puntini. Eusebio Di Francesco, ancora allenatore del Cagliari, Cagliari che giocherà quello che è l'anticipo del prossimo turno della Serie A, che si disputerà quando domani saranno le 22:30, quindi subito di nuovo in campo il Cagliari di Eusebio Di Francesco contro il Benevento di Pippo Inzaghi, in questo campionato davvero molto interessante, sia in coda dove ci sono ben 8 squadre in 6 punti al momento, e sia in testa dove, come detto, guida il Milan con 37 punti davanti all'Inter con 36, poi c'è la Roma con 30 e Napoli e Juventus che sono leggermente attardate a quota 28 e 27, ma entrambe hanno una partita in meno. E allora abbiamo parlato anche della griglia di questo campionato, di cosa si attende da questa stagione 2021, con un giornalista della Rai celebre, Alessandro Antinelli, che segue la nazionale. Nei prossimi giorni trasmetteremo un'intervista con la quale proprio nella quale affrontiamo proprio tutti i temi legati agli azzurri di Roberto Mancini, che mai come quest'anno saranno impegnati tra europei di calcio, qualificazione ai campionati del mondo, Final Four di Nations League. Ma Alessandro Antinelli abbiamo anche chiesto un commento sull'andamento di questo campionato e su chi può vincerlo.
Guarda, secondo me c'è una favorita per investimenti e per guida tecnica che è l'Inter. Secondo me questo scudetto lo può perdere soltanto l'Inter. Dietro all'Inter i giochi sono apertissimi, cioè da posizione 2 a posizione 5 c'è il Napoli, c'è la Juventus che non puoi mai dimenticare, e secondo me ci potrebbe stare anche una sorpresa come la Roma con il Milan. Sul Milan tengo un'icona aperta, perché secondo me non adesso dove sta andando benissimo, ma più avanti dipenderà molto da come reggerà Zlatan Ibrahimovic.
Questo il commento di Alessandro Antinelli della Rai, intervista completa nella quale, come detto, parliamo soprattutto, se non esclusivamente, della nazionale, e anche una piccola anticipazione su un'ipotesi di rientro di Buffon con la maglia azzurra, la trasmetteremo nei prossimi giorni. Mentre per quanto riguarda il calcio australiano, a proposito di sorprese, le leghe è cominciata la settimana scorsa, c'è già chi ha giocato 2 partite, chi invece come Perth Glory ancora non ne ha disputate. te. E insomma, abbiamo chiesto al nostro esperto di calcio australiano Joe Russo proprio un commento su quanto si è visto fino adesso sui campi di calcio australiani.
Sì, grazie Dario, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Beh, cosa possiamo dire di questa A-League iniziata 7 giorni fa, iniziata con lo 0-0 tra il Western United e l'Adelaide United. Abbiamo visto già partite della prima giornata, della seconda giornata e addirittura della sesta giornata. Il debutto del Bacata FC, il debutto contro il Western Sydney Wanderers, il debutto con una vittoria per 1-0 ben questa di Parramatta, per poi perdere in casa ieri 2-0 contro il Central Coast Mariners. Il Central Coast Mariners forse la squadra rivelazione a questo punto, in quanto in due partite ha ottenuto già due vittorie vincendo nella vigilia di Capodanno contro il Newcastle Jets in casa. La sorpresa sabato sera, Brisbane Roar in trasferta che ha battuto per 3-1 il Melbourne Victory, lo stesso Brisbane Roar che qualche giorno prima ha perso 1-0 contro il Melbourne City. Il debutto del Sydney FC è stato a Wollongong, perché Wollongong ospita per qualche settimana il Wellington Phoenix, la squadra neozelandese. Sydney FC che ha vinto per 2-1 in trasferta lì contro il Wellington Phoenix. La A-League riprenderà venerdì sera con l'ultima partita della seconda giornata tra il Western Sydney Wanderers e il Newcastle Jets, per poi proseguire sabato con la terza giornata del campionato.
Questo dunque è l'esperto di calcio australiano Joe Russo, al quale abbiamo chiesto un commento su quanto si è visto dall'inizio di questa stagione dell'A-League. È tutto per quanto riguarda il calcio oggi, ma è tutto direi anche per quanto riguarda il programma di oggi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.